Oggi quasi cerco di aspetta, 1, 2, 3, 4.
Ma che sta?
Fatta, che bella che sei. Eccoci.
Benvenuta, finalmente.
Grazie. Devi sapere che ho fatto le prove con tutti gli sgabelli che ho incontrato in città nelle ultime 2 settimane.
E come
quindi ora non si sa questo a cosa corrisponderà.
Saltino perfetta.
It's not bad, yes. Aspetta, devo solo trovare la posizione giusta.
Sì, sì. Così?
Non so quanto durerò.
Oh, buonasera e benvenuta.
Buonasera, Francesca, grazie.
No, ma grazie a lei. Che belva si sente.
Allora, io mi sento lo zoo, però siccome sono anche inaddomesticabile forse la savana, e, anche se nell'ultima settimana mi sono ricordata di essere un salmone.
Un salmone?
Sì, perché
controcorrente.
Comunque, sì, so nuotare controcorrente.
Ah.
Però sono anche una cavallina imbizzarrita, sono una lucciola, sono un daino.
Perché si sente un daino?
È stata un'epifania, io sono entrata in questo negozio dove c'erano queste corna di daino, io le ho indossate e ho sentito
il daino,
un senso di completezza e ho capito che era il mio spirito guida e quindi io da 9 anni non mi separo da queste corna e quando mi sveglio la mattina me le metto per ricordarmi che sono un animale e una bambina.
Ottimo inizio.
Meno male.
Lei ha detto, se non mangio, non sono intelligente.
È vero.
Ha mangiato?
Fatto sì, ho mangiato. Comunque non tocco, eh. Oddio santo! Vabbè. Tanto lo immaginavo. Comunque, va bene.
No, secondo me tocca, pensi.
Tocco?
Vede.
Però se tocco di qua, poi non tocco di qua. Quindi, cioè, una coperta corta. Quindi facciamo così.
Così era pure io, come lei.
Oh.
Lei ha detto, a me la televisione mi terrorizza, non ci credo.
Invece sì.
Sì?
Sì. Cioè, più che la televisione, io sono terrorizzata da me stessa. Quindi, se vado in televisione dove non ho il controllo, come quando interpreto un ruolo, ci sono gli argini del personaggio. Qui sono inarginabile e quindi pericolosa per
musica
me stessa.
Musica per le nostre orecchie.
Lo sapevo.
Alessandro Ferrucci di lei ha scritto: Sabrina Impiacciatore ha una rara verginità emotiva.
Che ma io non l'avevo letta questa, lo ringrazio tantissimo. Lui mi ha capita. Io mi sento una vergine emotiva perché. No, perché io non capitalizzo le esperienze, quindi per me ogni volta è la prima volta, sempre, sempre, sempre.
Bella.
Sono come un neonato, sono un neonato che reagisce tanto a tutto, per questo spesso sono fraintesa, però io i neonati l'ho studiati e io reagisco quanto un neonato, che si sorprende sempre di quello che sta sperimentando.
Che diciamo il neonato prima che si sorprende passa qualche mese.
Però per esempio io ho studiato un neonato che assapora il gelato e quando lo lecca
ma
gli cambia
tutto lo svezzamento, guardi che prima che arriva il gelato quello è diventato bambino. Lei che non avevi analizzato, scusi, solo per capire. Gelato, il neonato mangia il gelato.
Ma infatti meno male che non ho avuto figli perché l'avrei fatto fuori entro un quarto d'ora.
Gli dava i spaghetti subito.
Sì, le cozze, vabbè.
È tutta la vita che cerco di indagarmi ma non ho ancora capito chi cazzo sono. Sono sconosciuta a me stessa.
È vero.
E adesso si conosce un po' meglio uguale?
No. Io proprio non so chi sia questo essere, che questi esseri che mi abitano, che mi sorprendono. Io studio le reazioni, perché tanto tu chi sei? Sei come reagisci. Mi sento illimitata.
Da bambina, parlando a se stessa, lei sul suo diario ha scritto «Un giorno la tua vita sarà un film». Così è stato, a volte però è un horror. Ma va bene, non avevo specificato genere.
Sì, avevo 8 anni quando ho scritto sul diario io sarò un'attrice e la mia vita sarà un film. Ed è successo tutto, quindi devo stare attenta a quello che scrivo sul diario.
Esatto. Ma lei perché era così sicura?
Perché un giorno a scuola mi avevano provato il velo della Madonna in testa e quando io ricordo questa sensazione fisica e psichica e animica, quando mi hanno appoggiato il velo sulla testa, io ho sentito di essere la Madonna. Comunque,
bene.
Ragazzi,
bene.
Se sento un'ambulanza non mi sorprendo. Comunque, sì, ho sentito di essere ho creduto. Yes. In quell'istante ho creduto.
Infatti, con una certa modestia, 8 anni si è sentita la Madonna.
Ma se loro mi avessero messo, che ne so, gli zoccoli del bue, sarei stata il bue. O l'asinello.
Certo.
Il punto è diventare quello che in quel momento devi diventare.
Lei è stata la prima attrice italiana ad essere candidata agli Emmy, che sono appunto gli Oscar.
Mamma mia.
No, della TV. Lei ha detto, mi sono sentita insostituibile, vogliono me e non un'altra.
L'ho proprio detto questo io?
E ha detto, sì, ho gridato dentro di me, yes.
Allora, tutte queste cose non me le ricordo.
Vabbè, però
sicuramente avrò detto qualcosa di analogo. Posso dire che il momento in cui mi è stata comunicata
la candidatura,
penso che sia stata una delle emozioni più grandi di tutta la mia vita. È stato un momento di gioia mistica. Non è stata la gioia dell'ego, è stata una gioia che in quel momento mi faceva vedere che la mia vita era giusta.
È da 20 anni che sono un'icona queer. Ho cominciato presto, diciamo.
Allora, inspiegabilmente, da quando io facevo Non è la Rai, mi sono accorta che i queer avevano una grande simpatia per me e poi nel tempo mi sono arrivate delle manifestazioni così incredibili, ancora oggi. E io non so bene perché, però per me è un grandissimo onore.
Essere proprio icona queer?
Sì, è un
grandissimo
onore.
Ma io mi chiedo, no, ma quando è che uno sa di essere un'icona di qualcosa, cioè c'è un albo a cui uno viene iscritto?
No, però mi hanno chiamato per essere madrina di tante manifestazioni, dal Gay Pride a un festival queer, ma poi dopo che ho interpretato Valentina in White Lotus ho iniziato a ricevere messaggi da tutto il mondo, dal Giappone all'Argentina, messaggi incredibili che mi dicevano grazie, tu mi hai fatto sentire meglio con me stessa, tu mi hai salvata. Lo so, sembra una cosa sempre da pazza, però...
Quindi possiamo dire che è un'icona queer internazionale.
Allora, no, perché sembra proprio, ma guarda questa.
No.
Però...
Guardi, questo è un programma dove si rivendica tutto, non c'è problema niente. Comunque di lei tutti dicono, è la nostra Lady Gaga. Le fa piacere?
Da
un paragone le fa piacere?
Sì, io amo Lady Gaga, me la sento sorella. Cioè abbiamo questo, infatti quando ho visto A Star Is Born tutto il tempo mi facevo anch'io così.
Lei ha detto, in Italia ho avuto difficoltà per il mio viso irregolare. Lavorare.
Sì, certamente, comunque questo naso che prima era alla francese, poi ci ho fatto aggiungere un sassolino per essere più interessante. Questo naso mi ha creato qualche problema perché... per un po' di tempo ho evidentemente evocato con questo naso una aggressività o qualcosa che in realtà...
Non le appartiene. Mi dice il suo pregio più bello?
L'amore che ho dentro.
E il difetto proprio più sgradevole che si vergogna a dirmelo?
Sono completamente sprovvista di pazienza. Io non so perché proprio...
Ma è un difettino, eh?
Ah, un difettino?
Un difetto proprio sgradevole, sai che è quello che uno dice, Madonna, me lo devo dire davanti a tutti?
Allora, Francesca, le posso dire una cosa?
Sì.
Io quando ero piccola, mio padre e mio zio in famiglia mi dicevano l'unico tuo difetto è quello di non avere difetti, quindi...
Veramente?
C'è mia madre che può...
benvenuta!
Devo dire la verità, non ho... i difetti, che ci può essere? Quando qualcuno mi fa arrabbiare, posso anche mordere. Ho morso.
Chi ha morso?
Mi è capitato un paio di volte di mordere. Questo me ne
Ma da grande o da piccola?
Secondo me sta diventando rossa. No, da grande mi è successo. Mi sono accorta che stavo mordendo.
Dove ha morso? In che parte del corpo ha morso?
Il naso.
Ho tipo morso. Cane proprio.
È uno dei momenti in cui mi sono più vergognata di me stessa.
Ma chi era, scusi, un fidanzato?
Sì. Lo amavo tanto.
Ma per gioco è morso, no?
No, per gelosia. Ecco, questo è un difetto. Io sono gelosa. Ci sto lavorando, sono tornata in analisi, vediamo.
Molto gelosa?
Tantissimo.
È una cosa pazza che ha fatto per gelosia?
No, vabbè. No.
La cosa più assurda?
Beh, mi viene in mente una volta in cui ero con mio amore e eravamo andati ad una proiezione e ho visto una ragazza che lo guardava in maniera poi gigante, tutta un po' a gatta morta, così facendo finta che non lo stesse guardando, no? E poi siamo andati al ristorante, c'era una tavolata di tutte persone che io non conoscevo perché avevo appena iniziato la relazione con questo ragazzo. E incredibilmente arriva questa ragazza, si siede un po' obliqua e inizia a puntare lui, guardarlo. Io ho fatto, biondina, adesso basta, lui sta con me, se hai bisogno di un uomo vattelo a cercare da un'altra parte.
Ecco, così questo me lo ricordo.
Perché me lo ricordo proprio che quasi lo rivivo.
Ha rotto il ghiaccio a cena, diciamo.
Io non sopporto le donne che non professino la sorellanza. Se un uomo è impegnato, è impegnato. È un cactus, è una pianta, è un vegetale, è un minerale, non è un uomo. Appartiene ad un'altra vita.
Oh, ma a lei non gli è mai piaciuto uno che era già impegnato?
Mai, per me è impossibile. Ma no, perché io proprio, per me è impossibile. Se un uomo è impegnato, per me è impegnato, è un uomo impegnato.
Oh, vabbè, comunque lei è nata a Roma da padre abruzzese e mamma sarda. La sua è stata un'infanzia felice?
Allora, la mia è stata la mia è stata un'infanzia felice,
sì,
con dei momenti di grande sofferenza interiore.
Dovuti a cosa, se posso?
Beh, oddio, è un po' troppo forse privato.
No, era quello che si sente, quello che si
però,
sente di dire.
No, quello che mi sento di dire è che sono stata una bambina con un mondo interiore di solitudine molto sviluppato.
Ok.
Sì.
Comunque.
Ma la mia famiglia è stata una famiglia d'amore, eh.
Comunque, lei è cresciuta a Leura.
È stata un'infanzia felice.
Felice. Per quanto è cresciuta all'Eura, a Roma Sud, quindi non apparteneva al giro fighetto di Roma Nord.
No, con tutto rispetto non mi identifico a Roma Nord, ma io rispetto tantissimo.
Roma Nord.
Però mi sembra che Roma Sud, Roma Est sia un po' più libera. A me piacciono i luoghi in cui si è più liberi.
Beh, non lo so, diciamo, io pure sono di Roma Sud, però di fatto quelli erano più fighetti, no, e un po' più sfigati.
No. Perché mi sembra di notare che i fighetti abbiano la tendenza a dover aderire a delle forme.
Ah.
A me non piace aderire alla forma, a me piace aderire alla sostanza.
Ma vedi che pure a Roma Sud si aderiva a delle forme un po' meno eleganti, diciamo, di quelle di Roma.
Ma sono più genuine, le preferisco.
Esatto. Comunque, lei, diciamo, che da subito, l'ha detto, da ragazzina ha avuto subito l'impulso, la vocazione per la recitazione, no? I suoi non erano tanto convinti di questa vocazione, più che altro perché speravano, diciamo, un lavoro più solido, e lei, per pagarsi il corso di recitazione, ha fatto anche le pulizie. Infatti ha detto a Malcolm Pagani, quando penso alla gavetta che ho fatto per arrivare fino ad Hollywood, penso a me con la faccia china sulla tazza del cesso che pulisco.
Beh, sì.
Lei perché era proprio così convinta che quella era la sua strada?
Siccome mi era capitato di andare ad ascoltare questo coach, che era un coach americano dell'Actor Studio, io sono impazzita, ho detto questa è la mia felicità, questa è la mia gioia, però non avevo la possibilità perché era molto costoso, allora mi sono offerta di fare le pulizie. Ecco. E quindi arrivavo lì la mattina intorno alle 6, pulivo i bagni, passavo l'aspirapolvere, preparavo la classe e stavo lì fino a luna di notte.
Insomma, diciamo che ci ha messo proprio tanto del suo, no? Per dare concretezza a una passione.
Sì, era soltanto per poter fare quello che sentivo di amare.
A Malcolm Pagani ha raccontato che a 18 anni, al suo primo provino, l'aiuto regista di un grande regista le disse che non sarebbe mai riuscita a fare l'attrice perché non era abbastanza bella. Cosa gli vogliamo dire oggi a questo aiuto regista? Adesso ne approfitti, che gli vogliamo dire?
Io non direi niente.
Non gli vogliamo di niente a stare l'aiuto regista? Qualcosa.
No, perché
un
magari
saluto?
Sarà morta.
È morta?
Perché comunque era già un po' âgée. Quindi, per carità, con tutto rispetto, speriamo che non sia
morta.
No, ecco qua che sono entrata allora, in una di quelle mie fosse.
Vabbè,
che
diciamo, pensando la
scavo da sola. No, ma non voglio dire niente perché perché lei si è sbagliata così clamorosamente. Non c'è bisogno che io dica niente.
Sto ancora aspettando la grande occasione, non capisco perché non sia arrivata. Che cosa avrò fatto di male in passato perché oggi debba faticare tanto? Nella mia vita mi sono sudata tutto.
È vero, allora diciamo...
Abbaniti.
Bello che cita anche la fonte, è preparatissima. Comunque io non mi riesco a calmare, è incredibile.
Sì, non sembra.
È pazzesco, non riesco veramente a calmarmi, sto agitata.
Agitata contenta però.
Certo, no, sono agitata contentissima, sono agitata emozionata.
È bello.
Appunto, la vergine emotiva, ecco qua.
Eccola.
Eccola.
Però perché secondo lei ha faticato tanto ad affermarsi? Che risposta si è data?
Dunque. Ma questa è una domandona. Io credo di aver faticato tanto perché non corrispondevo all'idea cinematografica di un femminile possibile. Quindi posso dire le cose che mi sono state dette, così almeno non
invento. Però già ha dato una risposta, chiara.
Sì, ho pensato questo.
E secondo lei esiste il famoso circoletto di Giuliana Desio che dice al cinema in Italia lavorano sempre gli stessi? Un po'?
C'è una tendenza agli attori e alle attrici che vanno di moda e se tu sei una di quelle o quelli e entri in quel canale poi comunque...
Poi lavori sempre.
Lavori sempre.
Quindi c'ha ragione Giuliana Desio.
Ma secondo me in Italia hanno tutti difficoltà, Francesca.
Ah.
Perché in Italia non ci si sostiene davvero l'un l'altro.
Lei è stata candidata 3 volte a Davide di Donatello. Per quale non ha vinto, ma per quale film invece l'avrebbe meritato?
Per Amiche da morire. Ma questo lo so con certezza perché per me Amiche da morire è un piccolo cult movie e la mia interpretazione secondo me era una di quelle interpretazioni che potevano essere meritevoli di un premio.
Di un premio?
Sì.
Lei è considerata una star proprio, no? In America. Una cosa che le piace molto del sentirsi una star.
Io non mi sento una star.
Mai?
No, io non mi sento una star. No, no. No, io mi sento che finalmente vengo vista per delle cose che so di avere e che non erano mai state viste. Ecco, ho sentito di essere un valore. È la prima volta che io sento di avere un valore.
Alla stampa ha detto, cerco comunque di restare con i piedi per terra, ora ho una fama planetaria. Mi scrivono dalla Nuova Zelanda al Sudafrica, spero solo di non tornare nella zucca.
Allora, chi mi conosce sa che la frase, ora ho una fama planetaria, non appartiene a questa possibilità.
Quindi non l'ha detta?
No, no. No, perché non è una frase che io direi mai.
Ma il rischio di tornare nella zucca, la paura ce l'ha?
Certo che ce l'ho, perché io voglio fare l'attrice fino all'ultimo dei miei respiri.
Oh.
Io di questo ho paura, di non poter più recitare.
Lei ha detto che alcune attrici italiane non hanno digerito il mio percorso, ho ancora il cuore sanguinante per questo. È invidiata lei?
Sì, è capitato di notarlo. Io penso che in realtà quello che mi si... invidia, ora faccio la cosa come gli americani, bruttissimo, è questa joie de vivre che è abbastanza inspiegabile.
No, però qua lei si riferiva un po' al fatto che ci ha avuto successo agli Emmy, qua lei era un po' chiara, cioè non era su questo, era proprio, l'ho fatta, sono arrivata lì, mi hanno candidato agli Emmy,
quello che mi ha
un po' non rosicato.
Ah, posso dire questo?
Sì.
Che l'amore delle persone si vede quando ti succede una cosa bella, molto più che quando ti succede una cosa brutta, perché quando ti succede una cosa brutta è facile starti vicino e anche compiacersi della propria umanità e della propria capacità di empatia.
Il successo è più difficile da condividere.
Esatto, quindi quello che mi è accaduto e che ho visto accadere è che delle persone non hanno gioito per questa cosa molto bella che mi è capitata.
Colleghe italiane.
Sì. Anche, ma non è questione di colleghe, era questione di amiche. Perché le colleghe lo posso anche capire. Io non capisco quando un'amica che tu consideri
tale non
pezzo gioisca, del tuo cuore non riesca a gioire di qualcosa. Quello mi ha fatto male.
Siete per l'interpretazione di un monologo tratto da un romanzo della Ginsburg. Esatto, è stato così. Lei ha detto: io stavo per diventare completamente folle, perfino la mia analista mi ha detto lei rischia di oltrepassare il limite. Che come si era... Dove si era spinta?
Ho perso 6 kg in pochi mesi e una mattina mi sono svegliata e avevo una frezza bianca, di capelli bianchi. E non l'ho più voluto rifare quel monologo perché non ero in grado di proteggermi.
Che lei ha detto durava 55 minuti, io piangevo per 55.
Non era solo piangere, era proprio immergersi in un'esperienza umana di dolore profondo, assoluto, senza ritorno. Il risultato è che tu sei nel dolore e ti ammali di questo dolore.
Lei deve fare le commedie.
No, io amo fare i ruoli drammatici anche. Io vorrei fare tutto.
Lei può fare tutto. Per il provino di Non ti muovere, quando si è presentata al provino di Non ti muovere di Sergio Castellitto, lei dice che non si è lavata i capelli per 2 giorni, si era cucita tutti gli abiti da sola per entrare proprio nella parte. I capelli immagino che...
I capelli 2 settimane non li ho lavati, poi ho scrostato tutte le mollettine, mi ero messa tutte queste mollettine, poi ho camminato per 2 settimane come una sciancata un pochino perché il personaggio era un po' zoppo, mi ero cucita questa minigonna e poi addirittura mi sono svegliata di notte pensando che le scarpe non fossero abbastanza sporche, sono scesa giù in pigiama, ho preso le scarpe, le ho messe in mezzo alla strada e ci sono passata sopra col motorino.
Tutto di notte, non poteva fare di giorno?
No, perché mi è venuto in mente di notte, così.
Comunque, la diciamo, lei era talmente credibile che l'hanno pure presa, ovviamente l'hanno scelta. Poi però invece
ora,
è arrivata...
dire mi hanno scelta è una sintesi. Diciamo che ho ricevuto una telefonata
confortante
da una mia agente che diceva a piccoli l'hai fatti piagne tutti. E diceva adesso ci sei tu, sei la prima scelta, non vogliono vedere nessun altro.
E quindi lei legittimamente ci ha creduto?
Beh sì, comunque anche l'altra mia... Per 2 mesi ci ho proprio stracreduto. Non riuscivo neanche a fare l'amore col mio fidanzato perché lei era stata stuprata, poveraccio.
E qui...
Beh sì, perché nella suggestione, no?
E neanche era ancora sua la parte.
No.
Comunque poi purtroppo a un certo punto invece è arrivata Penelope Cruz.
Ma adesso sarò io a fregarle dei ruoli, cara la mia Penelope Puz.
Infatti lei l'ha chiamata Penelope Puz.
Sì, così per tirarmi su, perché comunque ho sofferto tantissimo, ho pianto tantissimo, mi sono proprio disperata. Ero andata pure dall'analista vestita da personaggio.
Certo, insomma.
Lei mi aveva fatto la seduta. Ecco, questo vuol dire vivere da attrice, no?
Ma un po' troppo.
Essere vagamente psicopatica, ma tu vivi davvero una vita che è tanto, tanto più ricca e amplificata, è una ricerca.
Comunque, sarà una ricerca, ma lei ha detto, giuro che se arriva un'altra straniera a soffiarmi la parte della vita, non poteva restare a casa sua? La Bossi Fini fa acqua da tutte
le parti. No.
Si possono aiutare a casa loro, queste straniere?
No, per carità. Mi sono solo dispiaciuta che una volta che avessi preso comunque quasi, o forse sì, un ruolo da protagonista, fosse arrivata una star da oltreoceano. Insomma, era una lotta ad armi impari. È questo che mi è proprio dispiaciuto. Il senso di ingiustizia, no?
E comunque, scusi, a conti fatti, come è stata questa Penelope Cruz alla fine in Non ti muovere? Era meglio lei?
Penelope Cruz è stata bravissima perché è una grandiosa attrice. Secondo me, però, lei, il suo approccio era di attrice che si commuove del personaggio. Per me un'attrice non si deve commuovere del personaggio che interpreta. Per me quel ruolo era quello di un cane randagio. Io l'avrei fatta da cane randagio e secondo me sarebbe stata forse...
Meglio.
No, non posso dire meglio. Penso più interessante rispetto a quello che ho visto, che mi sembrava una scelta un pochino più facile.
Spontata.
Un pochino più facile.
Chi è?
Un pochino più ruffiana.
Insistenza.
Questa è la belva! Ma no, ma Penelope Cruz è una grandissima attrice. Io l'ammiro da sempre.
Vabbè.
Però lì non ti muovere. Ecco, non si doveva muovere dagli Stati Uniti.
Che è venuto a fare.
Ma io dico, ma perché?
Senta, lei ha detto che ha avuto una specie di orgasmo.
Quando?
No!
È una parola molto interessante.
Mentre era diretta da Ettore Scola.
Sì. Ah no, allora, quando Ettore mi ha diretta io ho avuto la cotta fulminante da innamoramento vero del regista. Lui era dietro alla macchina da presa, Ettore era un grande signore, e ha iniziato a dirmi delle cose sul mio primo piano.
Sì.
E io ho iniziato a sentire qualcosa nel corpo che era nuovo, e era come un senso di formicolio che mi attraversava dalla testa ai piedi. Mi sono perduta per lui in quel momento.
Quindi ha avuto, dice, un orgasmo.
E beh, una sorta di orgasmo, sì, ma comunque.
Ma poi non gli stava dicendo
davvero
niente di che lui.
Eh?
Non gli stava dicendo niente di che. Che gli stava dicendo?
No. Non me lo ricordo. Erano però tutte cose che mi arrivavano dentro. Mi è successo anche con Mike White. Dopo una scena, io ho provato talmente tanto amore per Mike, ma un amore che non so descrivere, che a fine Chuck ho preso la rincorsa, gli sono saltata addosso, gli ho detto I love you, I love you! E lui mi ha detto Sabrina, you did it, not me. Ma io l'ho fatta per lui, io l'ho fatta per lui.
Senta, le hanno mai proposto un film porno?
Sì.
Ecco.
Non era esattamente un porno.
Soft porno.
No, era un film erotico che terminava però con il mio personaggio che evirava il personaggio maschile. E tra l'altro aveva interagito con questo oggetto per tutto il film. Era un film australiano, dovevo essere una mistress.
Ah, e ha detto...
Ho detto di no perché mio padre aveva già avuto un infarto. Lo ricordo proprio bene, ho detto, oddio, potrebbe essere l'altro quello fatale. Ho detto di no.
E comunque in The White Lotus lei interpreta, diciamo, una scena saffica.
Sì.
C'è pure sto coordinatore di intimità che è introdotto dopo il Me Too e che passo passo le diceva posso toccare qua, che posso toccare...
Devo dire, a me... Io ho molto apprezzato la riunione con questo intimacy coordinator, perché, no, però questa cosa ti mette a proprio... Allora, mi è già capitato in passato di fare una scena erotica e quando tu non sai quello che succederà e quindi magari senti che il collega in quel momento ti mette le mani ovunque...
Sì. Sì.
C'è qualcosa,
che ti può far sentire
un disagio, no?
Invece stavolta le chiedevano passo passo.
No, non passo passo. Abbiamo stabilito prima
tutto.
Quali parti del corpo potessero essere toccate, quali parti del corpo potessero essere esposte, senza avere la sorpresa, togliti tutto sul set.
Ah,
no?
Ok. E questa scena saffica in White Lotus, come è piaciuto farla?
No, mi è dispiaciuto perché abbiamo fatto solo un ciak e ci sono rimasta malissimo.
Ah, buona la prima?
Sì. Infatti ho detto, Mike, ma com'è possibile? E lui mi ha detto, non la puoi fare meglio di così. Ho detto, ma quella era solo una prova. Posso rifarla? E no, non c'è stato verso.
E lei piace più agli uomini o più alle donne?
Bah, devo dire, non lo so. Mi è capitato più di una volta che una donna sia venuta da me. Addirittura una volta stavo seduta al bar e è venuta una ragazza e mi ha detto, I want to make love to you. Così, ta!
E lei gli ha detto?
I'm sorry, I need to finish my coffee.
Ma nella vita lei si è innamorata di una donna?
Sì, ho avuto una grande infatuazione per una donna. Innamorata, no.
Lei ha raccontato però che ci sono stati dei baci.
Baci,
no?
Carezze, tutte queste cose qui, sì.
Ha detto che insomma ha frequentato dei baci con... una modella bellissima
che
però il giorno dopo gli si era
collata.
Ma quella
me la sono proprio rimorchiata, posso dire? Beh sì, comunque sì, era una ragazza bellissima. E io sono una persona curiosa, io raramente dico no a qualcosa. Quindi se qualcosa mi stimola, mi attira, mi incuriosisce, io devo sperimentarla. E c'era questa ragazza molto bella, io le arrivavo alla rotula, infatti era un po' imbarazzante quando siamo uscite insieme. È stato molto bello, è stata una notte sola, poi lei il giorno dopo mi ha chiamato per 11 volte e io ho detto no.
Si era collata.
Mi sono sentita il classico uomo che si voleva dare alla macchia e l'ho capito.
Ma in futuro lei si vede con un uomo o con
una donna? No, io amo troppo gli uomini, ma proprio non posso immaginare la mia vita senza.
In questo momento è fidanzata.
Poi amo anche le mie amiche, io le amo proprio di amore.
Vabbè, amerei in modo diverso.
Sì, però è anche una forma d'amore.
Lei ha detto... Ho scoperto, dando un bacio a una donna, un mio aspetto di seduttività maschile che non conoscevo e che mi ha aiutato poi a comprendere gli uomini anche sessualmente. Che hai capito?
Beh, io quando sono stata con questa ragazza mi sono sentita che ero il maschio della situazione. E effettivamente quando questa ragazza esagerava nel suo desiderio di possedermi, di vedermi, di volermi rivedere il giorno dopo, di continuare. Mi sono sentita come quei maschi che tendono alla fuga quando non gli dai il tempo di
scegliersi. Si è sentita oppressa, vabbè, scegliersi. Questo capita pure alle donne. E lei si sente sexy?
Io in certi momenti sì, in certi momenti mi sento proprio sexy, perché essere sexy è essere liberi ed essere connessi con certi desideri o con certi pensieri. Quindi in quei momenti io mi sento molto sexy.
Sexy. Sì. Lei ha raccontato che a Milano, uscendo dal bagno di un locale...
Dica lei,
va.
Beh, però quasi non si può dire.
Usi, diciamo, le parole giuste.
Si può dire Pippa?
Sì, diciamo che si è masturbato.
Masturbato. Ah, vabbè, però era meglio Pippa a sto punto, forse.
Allora, racconti, no, comunque, io non la voglio limitare nelle sue espressioni.
Ma io stavo facendo, tra l'altro... No, io stavo facendo Lara Croft, Tomb Raider, facevo la parodia, sì. Quindi era una cosa assolutamente comica, no? E invece sono andata a questa festa, sono uscita dal bagno e c'è un ragazzo che mi ha detto: ma che sei, Sabrina Impacciatore? Dico, sì. Non sai quante pippe mi sono fatto su di te, ecco, me l'ha detta proprio così.
E lei...
E mi è
lei,
piaciuto tantissimo!
Esatto!
E ci faccio una maglietta.
Lei comunque ha detto, io a rimorchiare gli uomini non ho mai avuto problemi.
Effettivamente, se mi è piaciuto qualcuno...
Non c'è scampo.
Beh, anche perché non mi piacciono quelli a cui non piaccio, forse questa è la chiave. Quelli a cui non piaccio io non li stimo proprio.
No, è incredibile come fanno.
Noi creiamo qualcosa insieme, io e te, quella cosa succede in mezzo a noi.
Certo.
Se tu non ci sei, non c'è niente, non ci sono neanche io.
Sabrina, la fermo per 60 secondi e ci rivediamo qui. Bentornati a Belve, siamo qui con Sabrina Impacciatore. Senta, lei ha detto che ogni tanto si sente un transessuale.
Sì, da sempre. Io ho sempre pensato di essere un maschio per molti anni.
Sì.
Mi ricordo che intorno ai 20 anni, quando mi vestivo da femmina, ero convinta di essere un maschio vestito da femmina. Ero proprio convinta. Una sensazione di essere trans, cioè di essere un po' tutto, non semplicemente una cosa definita, scelta, ma essere...
Quello che sente. Comunque mi hanno raccontato, fonte certa, che è una festa in maschera, lei si è vestita da Biancaneve. E le hanno fatto tantissimi complimenti per la maschera, però pensando che lei fosse un uomo. No.
Sul serio?
Eh sì.
Un nano? Uno dei sette nani?
No, pensando che fosse vestita da Biancaneve. E lei si è vestita da Biancaneve. E gli hanno fatto un sacco di complimenti a questa maschera, così come l'aveva resa, pensando che però lei fosse un uomo.
Ma io questa non la so. Quando non è successa? No, ce n'ho un'altra, ce n'ho un'altra. Perché una volta... Un cantautore famoso mi ha fatto la corte per moltissimi mesi. Io, siccome sono un po' difficile, un po' all'antica, non sentivo di dover corrispondere.
Sì.
E lui un giorno, ma questa però, questa funziona solo se io dico una parola molto volgare.
Dica quello che
posso dire una cosa molto volgare?
Lei non è mai volgare.
Oddio, grazie Francesca. Comunque lui un giorno ci ha provato per l'ennesima volta, io gli ho detto scusami tanto ma non me la sento, e lui mi ha detto guarda Sabrina, credimi, per me non è un problema. Se c'è il cazzo, dimmelo.
Però adesso lei...
E io ho fatto tutto il tragitto di ritorno a casa guardandomi allo specchietto, dicendo... Ma dove l'avrà visto sto... Perché comunque è stato destabilizzante. Da lì in poi, quindi, è stata come una conferma.
Però lei ci deve fare un regalo.
Qual è?
E dirci chi è.
Farvelo vedere. No! No, pensavo a sto punto, no?
E ci dica chi è.
No.
Ha fatto una gaffa, mica ha detto niente. Cioè,
no,
mica ha fatto
ma ci mancherebbe altro.
Comunque è un famoso cantautore italiano.
No, però siccome io ho frequentato più di un cantautore italiano, alcuni proprio di nascosto, ma non di nascosto.
Sì, nascosto.
No, nel senso...
Vabbè, di nascosto.
No, ma è successo tantissimi anni fa. No, perché io ho frequentato più di un cantautore italiano, perché... Io adoro la musica.
Mi piace la musica. Quindi...
Mi piace tanto la musica.
Certo.
Avrei voluto essere una musicista. Quindi in realtà però... No, non si può dire Francesca.
Vivente.
Vivente.
Romano.
No. Basta. Lo sapevo che non mi dovevo fidare di lei. Che miseria.
È innamorata.
Quel quadernetto.
È innamorata adesso?
Allora, diciamo così. Io per molti anni ho avuto un cuore chiuso, irraggiungibile. Addirittura mi sono consultata con una mia amica sciamanica che mi ha fatto una seduta. Durante una seduta lei ha visto, lo so che sembro Flavia Vento, ma mi va benissimo.
No.
Perché io adoro Flavia Vento, per
la
me
salutiamo.
È un genio. Comunque lei ha visto che il mio cuore era avvolto,
sì,
da centinaia di migliaia di chilometri di rose, fili di rose pieni di spine. Lei ha detto: sei veramente piena di spine, il tuo cuore è irraggiungibile. E anche un altro sensitivo del Congo in Sudafrica mi disse: Sabrina, sei pronta ma non sei accessibile.
Sì.
Adesso io penso che siano cadute le spine,
oh,
e siano rimaste le rose e che forse fioriranno.
È innamorata?
È un po' presto per dirlo.
Però c'è qualcuno.
C'è...
Nell'aria qualcuno.
C'è l'aria di primavera.
Ma ci va spesso dagli sciamani?
Beh, se posso sì.
Certo. Ovvio.
E dove allora, dove posso dire una cosa? Io credo nell'impossibile.
Certo.
Io credo nell'invisibile. Io credo... Io sono fortemente credente, solo ancora non ho capito in che cosa esattamente. Per fiducia io di base credo a tutto. Quindi perché dovrei escludere le facoltà di uno sciamano?
No.
Perché?
No, dico,
infatti quando sono andata a incontrare questo sciamano, lui mi ha detto delle cose talmente...
Giuste. Giuste.
Straordinariamente precise rispetto alla mia vita, al mio passato, al mio futuro.
Lui è lo sciamano in Congo. Mentre...
No, il Congo era il mio personal trainer, però con delle facoltà medianiche.
Ah, pure, in aggiunta.
Ma li incontro tutti io, perché io, anche se sono una small, ma sono una medium, cioè io sono un canale.
Ah.
Quindi attraverso questo canale può passare di tutto.
Di tutto,
e quindi attiro persone strane.
E l'amica sciamana dove sta? A Roma?
No, sta in California, nel deserto di... Dai, quel deserto di Joshua Tree.
E la opera.
Sì.
Lei comunque ha detto, effettivamente, credo in un mondo parallelo fatto di fate
e
piccole creature invisibili. Sono piccoli personaggi fiabeschi che mi circondano e mi fanno sentire meglio. Mi circondo di fate, fatine e gnomi, ho la casa piena e ci parlo con tutti, pure con gli stipiti.
Sì.
Ma, cioè, per capire, questi gnomi e queste fatine sono immaginari o sono pupazzi che c'ho a casa?
Io ho tanti pupazzi a casa, a partire da quello che sta attaccato fuori dalla mia porta. Io sono circondata da creaturine che mi fanno compagnia. In realtà io non credo davvero che esistano degli gnomi. Mi piace coltivare questa fantasia, perché questa fantasia mi rende felice.
Oh.
Però io sento, e questa è verità, che io non sono mai sola, mai. Sono sempre...
circondata
da
gnomi.
Certo, perché se sono alti come me.
No, da fate, gnomi, comunque ci parla. È una compagnia.
Io parlo con gli oggetti, io parlo con tutto. Io voglio essere viva, io voglio che la morte mi trovi in vita.
Oh. Ma scusi, no, per la stessa domanda di prima, cioè questi sono pupazzetti che esistono? Cioè, sono pupazzi oppure sono solo...
No, i pupazzi ci sono.
Ma sono gnomi, fate, eccetera?
Ci sono fate, tante fatine, sono angeli.
Esistono.
Ci sono tante cenerentole, sono ossessionata da cenerentola.
Lei ha detto pure che ha la casa piena di bacchette magiche.
Ma ora, piena no, alcune
meno.
Le ho date via, però avrò 3-4...
Quelle che non funzionavano ho dato via.
Ma la mia vita è magica.
È magica.
La mia vita è magica.
Ma c'ha pure le formule. Pari pampù.
No.
Cioè che se bacchette...
Però mi invento dei rituali, sì. Mi invento dei rituali.
Tipo?
No, sono segreti. Sono segreti. Io invito tutti a parlare con gli oggetti, con le... A parte non ci si sente soli.
Fa bene invitare le persone.
Comunque io sto parlando in realtà di entità diverse.
Cioè...
No, nel senso di presenze dell'invisibile, che sono presenze che ti guidano, che ti sostengono, che ti aiutano. Io le sento.
Lei, fra l'altro, ha delle capacità medianiche?
Sì.
Che ha sperimentato?
Sì.
Cioè, vuoi dire qualcosa?
Beh, rischierei di essere considerata veramente a rischio.
No, e vabbè.
Posso dire di aver avuto varie esperienze medianiche, seriamente. E, in particolare mi è capitato di ricevere dei messaggi da delle persone che non c'erano più. E mi è capitato in tante tante circostanze. Diciamo che quello è un canale...
Di messaggi di che tipo? Nei sogni o...
No, non dei sogni, perfettamente da sveglia.
E come ne sono arrivate? Come se ne è accorta materialmente? Come
no,
ha capito?
Arrivano... Ho avuto diverse esperienze, diverse. E quindi ognuna è diversa dall'altra. Preferisco, siccome è un tema molto delicato e anche molto, molto prezioso...
Sì.
Preferirei non parlarne così sinteticamente, perché questo è un tema che andrebbe affrontato.
Allora, le chiedo solo una cosa: una volta siete andati in una casa con degli amici e avete percepito che la casa fosse abitata?
Ah, sì, certo.
Da presenze?
Sì.
E ve ne siete andati? O siete rimasti?
Beh, no, io una volta ho avuto un'esperienza proprio, ecco, me l'ero anche dimenticata. Questa era una di quelle esperienze invece di presenze nefaste. Ed ero con il mio fidanzato e quindi non sono stata la sola a vivere questa esperienza, perché lui l'ha vissuta insieme a me, però io sono stata in grado di far allontanare questa presenza. Ma è successo, ancora ne parliamo.
Sì?
Sì. Lo so, sembra...
Ma per esempio in questa casa,
mi è successo, no? Anche in scena.
Cioè di avvertire delle presenze?
Mi è successo in scena quando facevo quel monologo.
Sì, mi è successo
È stato così. Mi è successo in almeno 5 repliche.
Ma sono delle visualizzazioni?
Sono come improvvisamente tu percepisci l'arrivo di qualcosa che non conosci, che arriva da un altrove.
Cioè la presenza nefasta, per esempio, dentro casa, come l'ha
percepita? Beh, la presenza nefasta, come l'ho percepita? Non ci potevamo muovere dal letto. Eravamo schiacciati contro il letto come se ci fosse una forza centrifuga che ci teneva così. Io pensavo di sognare e quindi ho acceso la luce e ho visto che il mio fidanzato stava malissimo, piangeva. E poi ci siamo resi conto che queste cose arrivavano da un quadro e io ho provato
a
spostare il quadro mi veniva contro. Lo so che sembro pazza,
mi sta a fare
però
la paura.
Ragazzi, che devo fare? È successo davvero.
Vabbè, allora
E quindi meglio non raccontarla questa. La realtà è illimitata.
Eh no, certo.
E la realtà, cosa sappiamo noi della realtà? Che cos'è la realtà?
Oh.
Non lo possiamo sapere.
No. Comunque lei, scusi, ha una passione per il circo.
Sì.
E una volta Mara Orfei le offrì...
Moira.
Moira, scusi.
Mara.
Volta... Mara, mi sono sbagliata.
Oddio, Moira Orfei era una regina e dea.
Scusi,
una
volta Moira Orfei le regalò
una frappa.
Sì. Le offrì una frappa che lei però per ricordo ha conservato, l'ha congelata.
Ora qualcuno se l'è mangiata.
Qualcuno se l'è mangiata.
Sì, purtroppo sì, quanto mi dispiace, perché la frappa di Moira era uno di quegli oggetti cult che avrei voluto conservare. Ma lei mi ha accolto nella sua roulotte rosa cipria, rosa confetto e leopardo, e lei aveva questo diadema di diamanti.
Sì.
Ed era regina più che mai e c'erano tutta una serie di frappe. Lei mi ha detto: cara, io mi sono servita di questa frappa, però non l'ho mangiata, l'ho messa in tasca, ho detto così la congelo.
Invece poi arriva da
l'ho congelata per molti anni, siccome ero a casa del mio fidanzato, poi purtroppo ci siamo lasciati.
Chissà che fine ha fatto sta frappa,
non se l'era ascoltata. Non oso indagare.
Senta.
Ma ce l'avevo scritto frappa di Moira, però non è servito a niente.
Mi dice una bella belvata che nella vita ha fatto e che rivendica.
No, è quella lì di prima, perché avevo pensato per 2 settimane. Qual è la belvata?
Quale?
Quella lì di aver detto alla biondina. Oh.
Ah, no, però così. Io ce n'ho un'altra se vuole per aiutarla.
Ah, certo.
Lei una volta a una bambina, una ragazzina di 8 anni, ha impedito di vincere a Trivial perché diceva che era diseducativo.
Ah, può essere.
Ma che la poteva far
sì, vincere? Perché posso dire una cosa?
La poteva far
non
vincere
è che se
bambina.
Tu giochi con un bambino allora lo devi far vincere, perché il bambino deve capire da subito che la vita è un viaggio molto difficile.
Ma è sproporzionato a trivia la bambina con un adulto, no?
Ma allora che giochiamo a fare? Cioè, allora...
Certo, pure lei c'ha ragione.
Anche dico,
alle sue ragioni.
Allora, bambino,
alle
tu giochi ragioni. Con gli adulti, le regole degli adulti sono queste. A te... Mi ricordo perché poi avevo vinto io.
Strano.
Mi ricordo c'era Graziella, la mia gente. Lei, questa bambina, era la nipote di Graziella. Ciao, grazie.
Non c'è più.
No, non c'è più, grazie. Però c'è sempre.
Nel cuore. Cambiando discorso, e la domanda non è connessa a quello che ci siamo detti fino adesso, ha avuto esperienze di qualche droga?
Sì, 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 sì. Ne ha provate tantissime. Le più affascinanti sono state quelle allucinogene.
Pure lei.
E ci sono rimasta sotto. Beh, sì.
Chi l'avrebbe mai detto? Dove le ha provate?
Qua? In Thailandia le ho provate, quindi erano serie.
E che cosa ha provato? Cosa ha visto?
No, beh, 9 ore di trip non gliele posso raccontare.
Ah, no.
No. È troppo complesso. Diciamo che la cosa che...
Quelle comunque, quelle allucine.
Quelle lì, quelle lì, quelle lì.
Poi? Tante.
Per esempio, un'immagine che ricordo è vedere me stessa di spalle che correva via e io non riuscivo a raggiungermi.
Brutto però.
Sì, ma alcuni sono bruttissimi. La foresta di sangue, bruttissimi. Però anche quando si è aperto uno sportelletto è uscita Biancaneve con i 7 nani, o quando ho visto Jim Morrison su un galeone di pirati che è sceso dal galeone, ha iniziato a camminare sulle acque e mi ha detto Pam, perché io sono stata convinta di essere Pam, la moglie di Jim, per un paio d'anni.
Ah, è durato tanto l'effetto.
Sì.
Quindi, diciamo, queste altre?
Poi la sedia a sdraio che si è mangiata la mia amica, quello è stato terribile. Non ho trovato più la mia amica, sono rimasti solo i piedi. È stato terribile.
Questo è in Thailandia o anche altrove?
In Thailandia, perché poi l'ho preso 3-4 volte.
Questo fungo?
Sì, era pazzesco. Però ora lo sconsiglio, eh.
Sì. altro?
Sì, poi la cocaina.
Per quanto tempo?
Ma saltuariamente alle feste, capodanni, ma tanto tempo fa. Ero curiosa.
Ma lei ha mai vissuto un'esperienza che l'ha spaventata, diciamo, sotto effetto di droghe, dico?
Sì, certo, le canne.
Sì?
Io con le canne, io non mi posso fare una canna perché io svengo. Svengo, do di stomaco, non è la droga per me.
Se la cava meglio con le droghe pesanti, lei. Senta, mi dice qual è la sua trasgressione più grande?
Non avendo regole non ho trasgressioni.
Allora mi dica, questo diceva Marina Cicogna, lei diceva io ho solo vizi maggiori, non ho vizi minori. Lei che vizi maggiori ha?
In generale non mi piace dire di no. Ho scoperto da poco che le mie iniziali sono un sì. Sabrina Impacciatore.
Ah, e per questo lei...
Io dico di sì a tutto. Qualcuno mi fermerà.
Senta.
Beh, poi ovviamente nei limiti del lecito e del rispettoso.
Ecco, è più in debito o più in credito con
l'età? Davvero sembrerà, l'ho detto prima, sono in equilibrio, stranamente, essendo pure una squilibrata.
Ha tutto per essere felice o le manca qualcosa?
Non mi manca niente per essere felice, sono molto molto grata, proprio grata.
Qual è la sua cicatrice nella vita?
Wow.
Una cicatrice, la cicatrice.
Da dei lutti.
Eh?
I lutti.
I lutti. Ha detto grazie a tutti quelli a cui doveva dire grazie?
Manca Vorrei molto. Dire grazie a tutti quei miei amici che mi hanno prestato i soldi quando non avevo una lira.
Gliela restituiti?
Tutti.
Ah.
E poi grazie a Gianni Boncompagni, a Ettore Scola, a Mike White. Queste tre persone sento di dovergli dire grazie perché...
E si deve scusare con qualcuno?
Forse mi voglio scusare se ho fatto soffrire qualcuno.
Di fidanzati parla
sì,
o di
parlo
fidanzati.
Di fidanzati.
Ha più sofferto un amore o più fatto soffrire?
Tale quale.
Uguale. E invece chi le deve delle scuse?
No, nessuno mi deve delle scuse. No.
Crede? Sì.
Io sì, appunto, credo in tutto.
E prega?
Prego a modo mio, prego a modo mio. Adesso, prima di entrare qui, ho pregato sia a Dio che altre entità nella confusione.
Qualcuno risponderà.
Ci sarà qualcuno? Sì.
Per la legge dei grandi numeri.
Nel dubbio, no?
Certo.
Mi sono avvantaggiata.
Se avesse l'opportunità di riportare in vita qualcuno, anche solo per 2 minuti, che non c'è più, chi sarebbe e cosa gli direbbe o le direbbe?
Posso dire 2 persone?
Certo.
Manlio, il mio primo fidanzato, grande amore, voglio dirgli grazie, Manlio, e voglio dirgli mi sei mancato tanto. E papà vorrei dirgli, hai visto dove siamo arrivati? E quando sento dire impacciatore, penso che lui sarebbe molto felice. E per esempio papà l'ho sentito, papà c'era. E vorrei dirgli grazie anche a papà.
Grazie.
Grazie Francesca.
Grazie.
Grazie.
Grazie. Sabrina Impacciatore, grazie.
Francesca Fagnani, grazie.
Grazie.
Grazie. Grazie.